Leggiamo una parola di Dio dal profeta Isaia 51, i primi versetti. Qui parla Dio: ascoltatemi, voi che perseguite la giustizia, che cercate il Signore. Considerate la roccia da cui foste tagliati, la buca della cava da cui foste cavati. Considerate Abramo, vostro padre, e Sara che vi partorì, poiché io lo chiamai quando egli era solo, lo benedissi e lo moltiplicai. Così il Signore sta per consolare Sion, consolerà tutte le sue rovine. Renderà il suo deserto pari a un Eden, la sua solitudine pari a un giardino del Signore. Gioia ed esultanza si troveranno in mezzo a lei, inni di lode e melodia di canti. Prestami attenzione, popolo mio, porgimi orecchio, mia nazione, poiché la legge procederà da me, e io porrò il mio diritto come luce dei popoli. La mia giustizia è vicina, la mia salvezza sta per apparire, le mie braccia giudicheranno i popoli, le isole spereranno in me, confideranno nel mio braccio. Alzate i vostri occhi al cielo e abbassateli sulla terra. I cieli infatti si dilegueranno come fumo, la terra invecchierà come un vestito. Anche i suoi abitanti moriranno, ma la mia salvezza durerà in eterno. La mia giustizia non verrà mai meno. Ascoltatemi voi che conoscete la giustizia, popolo che hai nel cuore la mia legge. Non temete gli insulti degli uomini, né siate sgomenti per i loro oltraggi. Infatti la tignola li divorerà come un vestito, la tarma li roderà come la lana. Ma la mia giustizia rimarrà in eterno, la mia salvezza per ogni epoca. Grazie sia al nostro Dio per queste preziose parole promesse e crediamo ogni parola che il nostro Signore ha pronunciato e si compierà. E tanto si è già realizzato, compiuto, alcune cose ancora devono venire, ma abbiamo fiducia e pieni di fede che tutto si compirà. E così siamo felici e grati che questa sera possiamo rivolgerci a Lui e ascoltarlo questa sera, perché sappiamo che l'insegnamento viene da Lui. Lui istruisce il suo popolo. Possiamo dirlo, sì, lo fa ancora fino ai nostri giorni e di questo siamo felici e grati. Anche questa sera ci darà quello che si è proposto per noi. E per questo vogliamo ringraziarlo, vogliamo alzarci e pregare. Padre Celeste, ti ringraziamo insieme questa sera per la tua preziosa e santa parola. Tu ci hai chiamato, hai detto: ascoltatemi voi che perseguite la giustizia, voi che cercate il Signore, Dio fedele. A chi dovremmo aspettare, su chi dovremmo fissare i nostri occhi se non su di te, Signore? A chi dovremmo ascoltare se non alla tua parola che hai preparato per noi per questo tempo, per quest'ora, per questi momenti, Signore? Siamo così felici e grati che abbiamo ricevuto la tua parola, non per merito, ma per grazia ce l'hai dato. Ti ringraziamo per questo, ti adoriamo e ti chiediamo, Dio fedele, di essere presente questa sera nel nostro mezzo. Questo è il nostro desiderio, la nostra preghiera, quello che chiediamo. Sai perché siamo venuti? Non è per abitudine, mio Dio, no. Facci grazia che possiamo ricevere quello che tu ci dirai attraverso la tua preziosa e santa parola. Ti adoriamo e ti lodiamo, il tuo meraviglioso e glorioso nome di Gesù. Ricevi l'onore, ricevi le laude da tutti i nostri cuori e le nostre bocche, la mia preghiera. E sì, anche col mio fratello, fagli grazia e dagli forza, che questa sera la parola possa venire con forza, e anche se affilata come una spada a due tagli, ma possa penetrare e tagliare tutto ciò che non è da te, Signore. Ti adoriamo e ti lodiamo. Alleluia, amen. Ci sediamo. Siamo riconoscenti di poter stare sotto il suono della sua parola, che possiamo parlare con Dio e Lui ci parla e non soltanto ascoltiamo la sua parola, ma la crediamo con tutto il cuore. Il fratello Branham ha sottolineato un passo della scrittura di Giovanni 5:24 molto spesso, e lì è scritto: chi ascolta le mie parole e crede a colui che mi ha mandato a vita eterna. E fratello Branham dice: nel tempo di Gesù molti hanno ascoltato la sua parola con queste orecchie, ma questo non significa nulla, è davvero nel loro cuore che bisogna ascoltare. Non ascoltare solo acusticamente, ma ascoltare con il cuore, assorbire e credere. Ho da dare saluti da un fratello, ha detto al telefono quello che già è stato sottolineato e tutti saranno istruiti da Dio. Mi ha chiamato per telefono e disse per telefono: fratello Franco, ho fatto un viaggio e devo dirti che ho sperimentato che tutti i figli di Dio vengono istruiti da Dio. E noi ci possiamo gioire con questo. Se vogliamo credere quello che dicono i battisti, possiamo andare lì. Se vogliamo imparare quelle che insegnano gli altri, possiamo andare anche lì. Ma se vogliamo credere che l'insegnamento è venuto da Dio, allora dobbiamo sederci sotto la sua parola, questa istruzione divina, e non andare dietro ai nostri pensieri, ma immergerci in ciò che Dio ha da dirci in questo tempo. Non ha senso di dire credo il messaggio del tempo della fine e ciò che Dio ha detto, e poi puoi venire con i vecchi argomenti che non hanno nulla a che fare col messaggio. No, bisogna eliminare il vecchio prima di poter ricevere il nuovo. Quando ho una cosa nella mano e mi venne il pensiero quando ero seduto, li guardo con gli occhiali e non vedo, guardo senza e non vedo ancora peggio. Ma se voglio vedere migliore, allora devo togliere questo vecchio occhiale e farmene prescrivere uno nuovo, e poi ci vedrò bene di nuovo. Bisogna scartare una cosa per poter accettare l'altra. Non si può tenere due cose in mano contemporaneamente. Allora può succedere che alla fine non si abbia nulla. E siamo così grati per ciò che Dio sta facendo e siamo addolorati per ciò che il nemico sta facendo. Ma quando Dio lo guida, mi consola questa persona e non c'è nessuno che mi può fortificare come lui. E parliamo in inglese, sapete, la lingua inglese è una lingua benedetta. E quando lui mi chiama al telefono e dice Satana è un bugiardo e Dio è veritiero, allora è come una musica celestiale, che ricevo dal telefono. Ed è così, possiamo dirlo con tutto il cuore. Dio è veritiero, ciò che ha detto è vero. E ciò che Satana dice non è stato mai vero. A volte è venuto con mezza verità, proprio così, ma non con tutta la verità. È una mezza verità e il diavolo la trasforma e la completa in una completa menzogna. E che cosa disse il fratello Branham anche di questo? La menzogna peggiore è quando si prende il 99% di verità e poi si aggiunge l'1% di bugie e si trasforma si fa una storia di questo e diventa una cosa davvero brutta. Ma oggi non siamo qui per parlare di ciò che il nemico sta facendo. La situazione peggiorerà in ogni caso e dobbiamo essere preparati a questo, soprattutto io. Ma Dio parlerà anche, bensì, parlerà e opererà. Abbiamo detto e crediamo che la parola di Dio e le opere di Dio coincidono sempre. E se guardiamo il corso della storia, anche il popolo Israele ha dovuto percorrere strade difficili, le strade più difficili che un popolo abbia mai percorso, più di ogni altra nazione, e solo perché Dio aveva qualcosa con loro da fare. La strada più difficile era quella dei profeti, non dei sacerdoti, non i leviti. Per loro tutto andava sempre bene. Ma i profeti hanno dovuto percorrere delle vie difficili. Il Signore non dice dove un sacerdote che non avreste perseguitato, un levita che non avreste lapidato. Non lo dice. E lui dice dove sarebbe un profeta che non avete perseguitato, un mandato da Dio che non avete lapidato. I sacerdoti nessuno li ha lapidati, erano rispettati dalla gente, ma i profeti, gli uomini di Dio che parlavano e operavano per conto del Signore, tutto veniva su di loro. In un punto estremo possiamo leggerlo nella Sacra Scrittura, quello che il Signore ha dovuto dire. Dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria che fu ucciso fra l'altare e il tempio. Nella casa di Dio è stato ucciso. Dai non credenti, no. Teniamolo per noi, non vogliamo dirlo a nessuno. Molte cose sono accadute nella casa di Dio. E questo dal popolo di Dio che è venuto sotto falsa ispirazione. Gli uomini di Dio che sono sotto la vera ispirazione dello Spirito di Dio sempre edificheranno la Chiesa, contribuiranno a edificare. Non c'è nessun ministero che Dio abbia inviato nella Chiesa per distruggere. Non c'è. Dio ha posto nella Chiesa apostoli, profeti, pastori, insegnanti, evangelisti. Perché? Per preparare i santi, renderli idonei al servizio nella Chiesa. Dio edifica. Dovunque, dove il Signore parla, dove può operare, allora sarà fedele alle sue parole. Lui dice, edificherò la mia Chiesa. Chiunque lui usa contribuirà all'edificazione della sua Chiesa. Questo è sì e amen. Questa è la parola santa di Dio. Qui mi sono accorto che il Signore non parla in termini generali, ma in modo molto mirato. Dice qui nel versetto 3. Sta per consolare Sion, consolerà tutte le sue rovine. non le tue o le mie o di altre persone, ma le sue rovine. Renderà il suo deserto pari a un Eden, non il deserto di qualcuno o da di un, oppure di una denominazione o di qualcun altro, ma renderà il suo deserto pari a un Eden. Non si preoccupa di nient'altro che di ciò che è contenuto come preoccupazione principale nell'intero consiglio di salvezza di Dio e nell'Antico Testamento era il suo popolo naturale del patto, nel Nuovo Testamento la Chiesa. E così come il popolo di Israele è diventato un deserto, è sempre rimasto il popolo di Dio. Dio non può negare se stesso. Egli viene chiamato Dio di Israele più di 6.000 volte. Come può negarlo? Lo ha detto lui stesso e rimane il Dio di Israele. E qui dice che ricostruirà le sue rovine e farà del suo deserto un paradiso e della sua steppa un giardino di Dio. Si tratta sempre della sua opera, non si tratta di ciò che fa la gente, ma di ciò che lui vuole fare. E poi dice: prestami attenzione, popolo mio, non un popolo, il mio popolo. Prestami attenzione, popolo mio, porgimi orecchio, mia nazione. Voi, popolo mio, non una assemblea qualunque, Dio un Dio personale. Noi siamo i suoi figli e le sue figlie, il suo popolo, la sua chiesa. Lui ci parla personalmente. Le nostre rovine sono le sue rovine. Il nostro deserto è il suo deserto, il nostro bisogno è il suo bisogno. Siamo nelle sue mani, non ci apparteniamo più. Lui ci ha comprato, ci ha riscattato, siamo sua proprietà. È vero o no? E per questo si tratta di lui, di quello che lui vuole fare. Prestami attenzione, popolo mio, porgimi orecchio, mia nazione. Tutti quelli che vogliono essere istruiti da Dio devono ascoltare la sua voce e ricevere l'insegnamento dalla sua bocca. E come ho detto già qualche volta, il cibo spirituale è così come il cibo terreno. Quanti di voi vogliono, quando si tratta di mangiare, che uno lo mastichi per voi? Nessuno lo vuole, ci verrebbe la nausea. Tutti vogliono sedersi e mangiare ciò che è stato messo a tavola fresco. Se qualcuno cercasse di darmi qualcosa già masticato, mi sentirei male, mi verrebbe la nausea. Gli direi: tienilo per te. Ed è lo stesso nel regno spirituale. Quanto hanno la presunzione di masticare e poi darlo alle persone? Perché Dio parla attraverso il profeta Isaia nel capitolo 28 e tutte le tavole sono piene di vomito, di lordure. Che cos'era? Quello hanno fatto di loro quello che volevano. Dio non vuole questo. Dio vuole che la sua parola ci giunga pura e santa. E non un fratello insegnerà a un altro, ma tutti saranno istruiti da Dio. Solo così possiamo giungere all'unità della fede e della conoscenza di Gesù Cristo nostro Signore. Se quello che tu hai masticato, quel non funziona, ognuno di noi deve stare davanti al Signore individualmente e venire insieme davanti al suo volto e sperimentarlo come Lui ha detto. Prestami attenzione, popolo mio, non un popolo, il mio popolo, porgimi orecchio, non a un altro, a chiunque, ma a me, la mia nazione, poiché la legge procederà da me. Io sono convinto, come tante volte l'abbiamo ascoltato, che la parola è venuta attraverso i profeti e non l'hanno mescolato con i loro pensieri e poi l'hanno ridato, ma Dio ha parlato direttamente attraverso di loro e noi non siamo più altro interessati che alla parola che è uscita fresca dal trono di Dio e che ci è stato dato. Non abbiamo bisogno che qualcuno ancora ce lo interpreti, perché nell'istruzione divina già c'è chiarezza. La rivelazione della parola contiene già tutto ciò di cui abbiamo bisogno, perché la parola rivelazione significa che già è stato svelato. Rivelare una rivelazione, la rivelazione è già rivelata. Nessuno ha bisogno di visitare qualcuno e dirgli sì, ma non capisci questa rivelazione. Forse quella persona, proprio lui, non la capisce. Dipende da Dio a chi apre la comprensione per le scritture, a chi indurisce il cuore e a chi lo apre. Anche questo è nelle mani di Dio. Il Signore ha detto: non indurite il vostro cuore quando vi parlo. È lo stesso, è valido ancora oggi. E poi viene detto: io porrò il mio diritto come luce dei popoli. Non il nostro diritto, ma il suo diritto. Tutto viene da Lui e riconduce a Lui. Alzate i vostri occhi al cielo e abbassateli sulla terra. I cieli, infatti, si dilegueranno come fumo e la terra invecchierà come un vestito. Anche i suoi abitanti moriranno. Vedete come si parla della prima e della seconda venuta del Signore e vengono date insieme nella Sacra Scrittura. Il cielo si scioglierà e la gente morirà e come un vestito saranno consumati e i loro abitanti moriranno come mosche. La terra invecchierà come un vestito, anche i suoi abitanti moriranno, ma la salvezza durerà in eterna. La mia giustizia non verrà mai meno. Quale giustizia? La sua giustizia, la sua salvezza, la sua grazia, tutto quello che abbiamo ci è stato dato da Lui. E chi si vanti nel Signore. Non pensi fra se stesso, io ce l'ho. Dio ci ha cercato, Dio ti ha cercato, ti ha trovato e ti ha tirato a Lui per amore e ti ha chiamato per nome affinché possa tu sussistere davanti a Lui. Ascoltatemi voi che conoscete e amate la giustizia. Dice ancora, la mia giustizia non verrà mai meno. Si tratta della giustizia di Dio e quelli che sono stati giustificati da Dio per mezzo di Gesù Cristo, per questo per loro è valido il versetto 7. Ascoltatemi, voi che conoscete la giustizia, popolo che hai nel cuore la mia legge. Che parole meravigliose ci vengono rivolte qui. pensiamo una cosa, il Signore oggi ci sta parlando. A volte mi pongo la domanda, come ci sentiremmo se potessimo vedere il Signore davanti a noi e ascoltare le sue parole. Cosa avverrebbe nei nostri cuori? Potremmo credere ogni parola? Che cosa avverrebbe in noi se noi vedessimo davvero il nostro Signore così davanti a noi e ascoltassimo la sua voce? Brucierebbe in noi, perlomeno brucierebbe, forse molto di più, sarebbe avvenuto con noi, saremmo sopraffatti di riconoscere la grazia che ci sta parlando. E cari, lo scopo della predicazione della parola di Dio è che lo Spirito di Dio renda la parola così viva, così fresca per noi, in quel momento che l'ascoltiamo e la riconosciamo, che l'ascoltiamo nuovamente e sappiamo che Dio è presente per parlarci. Tutti gli altri non ascolteranno. Andranno per la loro propria giustizia. Ascoltatemi voi che conoscete la giustizia, popolo che hai nel cuore la mia legge. Non temete gli insulti degli uomini, né siate sgomenti per i loro oltraggi. E poi viene detto quello che avverrà, che Dio scriva nei nostri cuori che non apparteniamo a noi stessi, ma a Lui, perché ci ha comprati, ci ha riscattati. Non vogliamo essere solo una chiesa, vogliamo essere la sua chiesa. Non vogliamo solo ascoltare, ma ascoltare Lui. Non interpretazioni, ma le parole chiare della rivelazione del nostro Dio. E se Dio ci dà chiarezza, allora non c'è bisogno che una persona dia più chiarezza di quella che Dio ha dato. Sapete che cosa avviene a compimento? Questo non è proprio il caso di dirlo qui, ma quante volte si sente dire dalla gente, ogni chiarezza è stata tolta. Quando le persone parlano fra di loro, rigirano le cose, invece di dire tutte le cose che non sono chiare sono state rimosse, si dice così bene, tutti i chiarimenti sono passati. Dove le persone parlano, la chiarezza viene meno, ma quando Dio parla, tutto viene chiarito e tutto è chiaro. Attraverso il chiarimento divino, attraverso la rivelazione, viene chiarezza nel tuo e nel mio cuore. Tutto il resto da adesso possiamo lasciarle dietro di noi e possiamo guardare avanti in fede, perché Dio vuole avvicinarsi al suo popolo, ne siamo convinti di cuore. Forse la parola che ho letto da 2 Tessalonicesi 1, che ho letto prima, 2 Tessalonicesi 1, qui è scritto dal versetto 1, nel versetto 1, alla Chiesa dei Tessalonicesi che è in Dio nostro Padre e nel Signore Gesù Cristo. Grazie a voi e pace. Le persone su cui è venuta la grazia di Dio hanno anche pace, la pace di Dio su di loro. Pace in terra agli uomini che Egli gradisce. Alcune traduzioni dicono solo pace nella terra e compiacimento per gli uomini, ma anche in questa traduzione, nel testo originale, pace agli uomini che lui gradisce, che hanno pace con Dio, che hanno trovato pace con Dio, persone che sono state graziate da Dio. E a loro Paolo ha scritto questo saluto. Grazia e pace siano con voi. Con chi? Con coloro che sono stati graziati da Dio e hanno trovato pace con Dio. La parola di Dio è rivolta a loro. Solo loro la riceveranno. Tutti gli altri sono già lì dove altri vogliono ancora essere. Se solo fosse così, ne saremmo felici. Nel versetto 3 è detto: noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli, come giusto, perché la vostra fede cresce in modo eccellente e l'amore di ciascuno di voi tutti per gli altri abbonda sempre di più. Noi dobbiamo sempre ringraziare Dio, non solo per alcuni, ma per ognuno di voi, per tutti voi, l'amore di ciascuno di voi tutti che abbonda sempre di più. Chiunque è stato graziato da Dio, che appartiene al suo popolo, che ascolta la sua voce e crede col cuore, allora lo Spirito di Dio e la parola di Dio e il sangue devono operare, e perché questo quello che lui si è proposto lo realizza, perché la vostra fede cresce in modo eccellente. Dove può crescere la fede? Più forte è la parola di Dio che Dio ci dà, più potente è la fede che può nascere nel nostro cuore sotto la predica. Nel giorno della riforma, quando la parola è stata proclamata, era la fede secondo quello che veniva predicato. La fede era sempre secondo la parola che veniva predicata, perché la fede viene dalla predicazione. La gente non potevano mai andare oltre. Ma noi non possiamo rimanere sotto il nostro livello, ma dobbiamo essere aggiornati nella fede, così come siamo stati aggiornati da Dio attraverso la proclamazione del Vangelo. Dobbiamo crederlo. Non ci aiuterà se la parola che ascoltiamo non può essere collegata con la fede. E già questo durante la predica dobbiamo ascoltare. E poi viene detto: è l'amore di ciascuno di voi tutti per gli altri abbonda sempre di più. Adesso vogliamo vedere e domandarci se questo è così con noi. Quello che qui è scritto è vero. Ma anche nella tua e nella mia vita è così? È avvenuto con noi? Perché c'è anche un altro passo biblico che si realizza nelle persone, cioè nei credenti. L'amore dei più si raffredderà. E l'uno o l'altro si porteranno davanti ai tribunali e così via. E se l'amore si deve raffreddare, allora deve essere stato una volta caldo. Se deve diventare freddo, deve essere stato prima caldo. allora il fuoco di Dio deve aver bruciato dove il forno non è stato acceso, non può spegnersi. Ci sono due gruppi, dell'uno si dice l'amore di più si raffredderà, dell'altro gruppo è l'amore di ciascuno di voi tutti per gli altri abbonda sempre di più. Questo amore fraterno a un certo punto c'è una linea, da quel momento in poi dagli uni diminuisce e dagli altri aumenta questo amore, e la differenza sempre è più grande da entrambi le parti fino a che arrivano alla vetta. E l'abbiamo sempre detto che siamo in un'epoca profetica, nel tempo della fine, proprio alla fine, e le cose che sono state predette per i tempi della fine devono compiersi in ogni modo. Quelli che hanno a coloro che sono stati graziati da Dio, che hanno trovato pace con Dio, la cui fede cresce fortemente, cresce in loro anche l'amore fraterno, cioè in ciascuno di loro, in modo che noi stessi ci gloriamo di voi nelle chiese di Dio, a motivo della vostra costanza e fede in tutte le vostre persecuzioni e nelle afflizioni che sopportate. Queste cose vengono messe alla prova per sussistere. La teoria è una cosa, ma poi viene la prova. E qui viene detto di questa prova che dobbiamo affrontare noi tutti a motivo della vostra costanza e fede in tutte le vostre persecuzioni e nelle afflizioni che sopportate. Gli uni devono sopportare e gli altri guardano come avviene, ma coloro che sono stati chiamati da Dio, e non solo chiamati, ma anche scelti, eletti, ascolteranno, crederanno, sperimenteranno la parola che è predestinata per gli eletti. E se a questo sono incluse persecuzioni, sofferenze e qualcos'altro, allora non dobbiamo lamentarci, ma essere riconoscenti di poter vivere tutto questo. Io sono anche solo un uomo, un essere umano. A volte potrei davvero cantare dei lamenti invece che dei salmi. Ma la Scrittura dice chiaramente: in ogni cosa rendete grazie a Dio. In ogni situazione che ci possiamo trovare, ringraziamo. Per le cose buone, quando va tutto bene possiamo farlo, ma Dio ci mette alla prova per vedere che cosa è più prezioso per noi. E ve lo dico già adesso, ciò che Dio ha preparato per noi è molto più di ciò che gli uomini possono infliggerci. E la tribolazione temporanea non può essere valutata e paragonata nemmeno per un momento all'incomparabile gloria di Dio. Perché no? Perché noi non rivolgiamo il nostro sulle cose visibili, il nostro sguardo, ma sull'invisibile. Qui è detto così meraviglioso: a motivo della vostra costanza e fede in tutte le vostre persecuzione, le afflizioni che sopportate. Questa è una prova del giusto giudizio di Dio, perché siate riconosciuti degni del regno di Dio per il quale anche soffrite. Se io non avrei nulla a che fare con il regno di Dio, se la mia persona potesse essere distaccata dalla parola rivelata per questo tempo, allora nessuno si preoccuperebbe di me. Allora potrei andare tranquillo, senza problemi, senza danni. Se i profeti avessero potuto distaccarsi dalla parola di Dio, per loro sarebbe andato tutto bene, ma allora non sarebbero stati profeti. A cosa ci serve il benestare? E l'ho già detto più volte, meglio morire con Dio che vivere senza di Lui. E lo stesso vale per le verità divine della sua parola. Se ci viene tolto quello che Dio ci ha dato, che non ha prezzo che possa pagarlo, e per noi vuol dire proprio tutto, cosa ci resta? Niente. E niente su cui possiamo gioire. E per questo la fedeltà, la fede nelle persecuzioni, nelle sofferenze, nelle prove che ci vengono sono necessarie. E viene detto, questa è una prova del giusto giudizio di Dio, perché siate riconosciuti degni del regno di Dio per il quale anche soffrite, poiché è giusto da parte di Dio rendere a quelli che vi affliggono afflizione e a voi che siete afflitti, riposo con noi, quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, in un fuoco fiammeggiante per far vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non obbediscono al Vangelo del nostro Signore Gesù Cristo. Per far vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non obbediscono al Vangelo del nostro Signore Gesù Cristo. Il giorno viene e sappiamo che vengono le due cose, come il profeta Isaia ha detto. Viene il mattino e viene anche la notte. E viene la ricompensa e viene il castigo. Vengono le due cose su tutto ciò che Dio ha previsto per loro. Quando il Signore si rivelerà in un fuoco ardente dal cielo con i suoi santi angeli, allora il giusto giudizio sarà pronunciato su tutti coloro che sono rimasti indietro. E non ci sbagliamo qui. Gli eletti non perseguiteranno mai gli eletti. È impossibile. Se Caino e Abele fossero stati dello stesso seme, tutto sarebbe andato molto bene. No. Non vogliamo mischiare queste cose, vogliamo vederle come le vede Dio e crederle come Dio vuole. Qui c'è un profondo insegnamento. Versetto 9 continua. Essi saranno puniti di eterna rovina, respinti dalla presenza del Signore e della gloria della sua potenza. Quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto. Le due cose accadranno. Gli uni riceveranno il castigo perché non hanno creduto, poiché non tutti hanno la fede. È scritto così perché non tutti hanno la fede, ma non si tratta solo di credere qualcosa, ma di credere come dice la scrittura, che crediamo il Signore. La Bibbia dice in Giacomo, tu credi che c'è un solo Dio e fai bene, anche i demoni lo credono e tremano. La fede soltanto, se così come ce l'ha uno stesso, non serve a nessuno. La fede che Dio opera nei nostri cuori attraverso la predicazione della Sua parola per mezzo dello Spirito, questo è quello che conta. In quel giorno il Signore sarà ammirato dai Suoi, da tutti i Suoi. L'ora viene e noi saremo meravigliati e staremo davanti al nostro Signore adorandolo. Tutte le parole, non avremo parole quando vedremo il nostro Signore e Salvatore con i nostri propri occhi. Qui viene detto quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti. Glorificami tu presso di te della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse. E la risposta è: io ti ho glorificato e ti glorificherò di nuovo quando tornerà per essere glorificato in mezzo a coloro che hanno creduto di cuore, e allora sarà ammirato. Per lo stupore non sapremo cosa dire, che giorno glorioso sarà. Per gli altri verrà il giudizio quando il Signore si rivelerà nel fuoco, nell'ira, ma non viene sui suoi con un fuoco distruttivo, non viene con ira. Lui ha portato l'ira, l'ha sopportato per lui. Per tutti coloro che ha perdonato, che hanno trovato pace con Dio, ma quelli che lo rifiutano e si affidano nella propria giustizia non potranno sussistere davanti a Dio. Coloro che credono con tutto il cuore si appoggiano solo al Signore per loro, egli viene e per essere e da tutti e i suoi santi ammirato. Io per loro mi santifico affinché anch'essi siano santificati nella verità. Ha fatto tutto per tutti e gli siamo riconoscenti. Quando tornerà per essere glorificato fra tutti i suoi santi, allora voglio esserci, voglio partecipare a questo. Voglio esserci quando tornerà per essere glorificato fra tutti i suoi. Lui portò il disprezzo, gli hanno sputato, deriso, ridicolizzato, picchiato, martirizzato, schernito, gli misero in testa una corona di spine e gli dissero: sei un re, quindi possiamo incoronarti ora. Che cosa ha dovuto sopportare il nostro Signore per amore di te e per amore di me? Nel principio il Signore Dio parlò quando fu data la maledizione, il campo ti produrrà spine e rovi. Il Signore ha preso su di sé queste spine, questa maledizione che era nel terreno, la maledizione del giardino dell'Eden è venuta sull'uomo e lui è venuto per togliere questa maledizione. Non è stato incoronato con belle ghirlande, ma con spine, il segno della maledizione che si era abbattuta sulla terra. Il nostro Signore ha sopportato e preso su di sé tutte queste cose per portarlo alla croce nel suo corpo di carne e realizzare una redenzione eterna per tutti coloro che dovevano essere redenti, che accettano la grazia di Dio, la salvezza e la pace di Dio. Ma queste persone che sono così preziose per il Signore e Lui è prezioso per loro, tra loro troverà ammirazione nel giorno in cui tornerà per essere glorificato fra tutti i suoi santi. Il compimento, la glorificazione di Dio avverrà in mezzo ai suoi santi e non prima. Il Signore aspetta fino a questo momento, fino a viene quest'ora e poi viene di nuovo per rivelarsi. E lo leggo ancora una volta affinché nessuno lo fraintenda. Quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto, perché la nostra testimonianza in mezzo a voi è stata creduta. Perché la nostra testimonianza è stata creduta in quel giorno. Avete prestato attenzione a questa frase? Lui non dice quando abbiamo predicato 3 o 4 anni fa avete creduto alla nostra testimonianza. No, dice perché la nostra testimonianza in mezzo a voi è stata creduta in quel giorno. Paolo era sicuro al 100% che i credenti, come dice il fratello Brana in una predica, non erano salvati da un risveglio all'altro, ma eternamente salvati e nati di nuovo a una speranza vivente. È così che lo esprime, perché la nostra testimonianza in mezzo a voi è stata creduta in quel giorno. Voleva solo dire in quel giorno. Fra tutti voi che ascoltate la testimonianza e avete creduto, che siete venuti alla fede e in tutte le prove, le sofferenze avete sostenuto, siete stati fermi, avete resistito fino alla fine, voi sarete il frutto della proclamazione in quel giorno. E possiamo dire lo stesso in questo tempo. Non per noi, ma come frutto prezioso del glorioso Vangelo di Gesù Cristo. Da questa generazione usciranno anche alcuni che saranno una testimonianza in quel giorno. Il risultato della proclamazione della parola di Dio per questo tempo. Perché non crediamo solo per qualche giorno, crediamo con tutto il cuore, finché arriveremo a vedere, finché il Signore ritornerà per essere glorificato fra i suoi santi e per essere ammirato dai suoi. Che giorno sarà? Immaginate, allora siamo tutti giovani, trasformati, non possiamo più sentire dolore, sofferenza, niente più, tutto è passato. tutto è alle nostre spalle, possiamo vedere il nostro Signore in uno stato glorificato. Se sarebbe oggi in questo stato, la nostra gioia sarebbe un po' non tanto, non ci sarebbe tanto gioia, ma in quel giorno, ve lo assicuro, non saremo più contristati, la gioia non sarà più offuscata, sarà una gioia perfetta, tutto è finito. Tutto l'abbiamo lasciato alle spalle, saremo con Lui, lo incontreremo, Egli sarà glorificato fra tutti i Suoi santi in quel giorno e noi con Lui saremo con Lui e troverà ammirazione tra tutti coloro che saranno presenti in quel giorno. La nostra preghiera dovrebbe essere questa: Signore fedele, siamo qui, ci hai parlato, abbiamo ascoltato la tua parola, la crediamo con tutto il cuore. Aiutati a appartenere a questa schiera dove in mezzo ai quali tu sarai glorificato e ammirato in quel giorno. Che Dio ci benedica tutti. Amen. Padre Celeste, con tutto il cuore ti ringrazio insieme al tuo popolo che è presente e che è assente, per l'opera di redenzione che hai compiuto alla croce del Golgotha. Signore, mio Salvatore, tu hai pagato il prezzo. Il terzo giorno sei risorto dai morti. Sei salito in cielo col tuo proprio sangue, ti sei seduto sul seggio della grazia per intercedere per noi alla destra della maestà di Dio. Grazie, grazie, alleluia, grazie. Ti ringraziamo in quest'ora. Ti ringraziamo che tu trasformerai il tuo deserto in un paradiso e la terra desolata in un giardino di frutta. Tu ami Sion e tutte le sue rovine. Oh Dio, alleluia. Tu sei sul trono e tu hai l'ultima parola e i tuoi nemici giaceranno per scabello dei tuoi piedi. Signore, ti ringrazio per la tua schiera acquistata col sangue. In quel giorno ti ammireranno. Oh, agnello di Dio, glorioso Salvatore, sia benedetto il tuo nome, sia lodato nei secoli dei secoli. Tu, agnello di Dio, ti sei lasciato macellare. Ti ringrazio per questo. Possiamo vivere in eterno. Alleluia. Signore, non ti chiedo solo il battesimo dello Spirito, ma il battesimo dello Spirito e del fuoco. Il battesimo del fuoco. Possa questo fuoco divino entrare in noi e consumare tutto ciò che non è in ordine con noi, che il tuo Spirito può fare nascere una vita nuova, lode del tuo nome. Tu ci hai chiamato, ci hai fatto grazia e ci hai redento. Tu sei colui che battezza con Spirito e con fuoco. Tu battezzi solo con lo Spirito e col fuoco, non altrimenti. Alleluia. Oh, ti chiedo che questo battesimo per me e per tutti noi, mio Dio, come all'inizio che appaiono lingue di fuoco. Alleluia. Che la colonna di fuoco scenda in mezzo al tuo popolo. Mio Dio e mio Signore, glorificati ora fra il tuo popolo, e poi anche nel giorno quando ritornerai. E tu ti puoi glorificare già fra i tuoi. Essi saranno presenti in quel giorno. Tu sei fedele. Tu ci hai liberati da noi stessi per poter venire a te e parlarti. Alleluia. Lode a te nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.